Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Nuovo appuntamento con Radio Zainet, il benvenuto da parte mia Simona Neri, che oggi si trova in compagnia di Lorenzo del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
Un Lorenzo anche un po' abbronzato, come mai Lorenzo?
Sono tornato da pochi giorni da un bellissimo viaggio in India.
Beh, ma che fortuna, lasciacelo dire.
È stata anche la mia seconda volta in India questa.
Ah,
per cui,
che bello.
Insomma, è un paese che adesso un po' conosco, ma che comunque non smette mai di stupire. Non è una banalità, ma è veramente così. L'India è un cosmo fantastico.
Ci credo, tra l'altro tu hai anche un po' una fisionomia che volendo potrebbe ricordare,
sì,
sai?
Un po' aria.
Sì, un po'. Sono sicura che avrai già preparato un bel reportage da mettere sulle pagine di Zainet.
Ci sto lavorando.
Bravissimo.
Una bella sorpresa.
Intanto che noi dobbiamo aspettare questo bel numero nuovo di Zainet per leggere il tuo reportage, ci puoi anticipare se hai visto la TV in India.
Sì, ho visto la televisione in India.
Com'è la pubblicità? Così finalmente svegliamo di cosa andiamo a parlare oggi a Radio Zainet.
Oggi parliamo di pubblicità, appunto. In India, appunto, adesso che c'è questo boom economico fortissimo e che quindi il potere di acquisto degli indiani sta salendo, ovviamente si sta sviluppando anche il linguaggio pubblicitario, che riprende, diciamo, quelli che sono i modi e gli stilemi del linguaggio pubblicitario così come noi lo conosciamo, quindi in maniera occidentale. Però in India comunque c'è una forma di caratterizzazione, perché l'India ha una tradizione antichissima nell'ambito della danza, del ballo, per cui comunque anche nelle pubblicità, anche nei più semplici show televisivi, la musica, le coreografie tradizionali ritornano. Questa, diciamo, che è la particolarità dell'India, che qualunque cosa produca la caratterizza secondo la propria cultura, comunque. Forse anche la forza dello sviluppo indiano.
Bella questa cosa, vedi, non è da tutti conoscere queste diversità di cultura, anche la pubblicità indiana oggi a Radio Zainet. Perfetto, andiamo ad ascoltare un brano che è stato uno di quei famosi tormentoni, così si solgono chiamare, Dandy Warhols con Bohemian Like You, che è stato il martello di una nota compagnia telefonica.
Zainet, la scuola che fa radio.
Radio Zainet, allora pubblicità, di questo si parla oggi in questa puntata frizzantina, perché secondo me la pubblicità è un argomento che nel bene o nel male comunque è interessante, perché è interessante vedere anche come si è evoluta nel corso degli anni, no, Lorenzo?
Beh, certo, il linguaggio pubblicitario è, come dire, fondamentale per capire la comunicazione moderna, come comunichiamo oggi. Ovviamente anche la nostra lingua, anche il nostro modo di esprimerci è stato negli anni influenzato dalla pubblicità. E leggevo appunto un articolo che parlava proprio della pubblicità, un articolo un po' vecchio che era stato pubblicato sul Venerdì, dove appunto veniva detto che la pubblicità, che è tanto criticata, alla fine è un po' anche il sale della comunicazione moderna, perché immaginare oggi per noi delle riviste senza pubblicità o delle città senza cartelloni ci fa intravedere uno scenario che forse possiamo definire deprimente. Quindi c'è anche una assuefazione estetica di fronte alla pubblicità, che, come dire, colora tutto, rende tutto brillante, tutto meraviglioso.
Pausa adesso non pubblicitaria, ma solo per ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
La pubblicità è l'anima del commercio e come tale deve essere sempre azzeccata, ficcante, deve rimanere impressa. Poco importa che a volte sia ingannevole, basti pensare agli spot dei farmaci, in cui gli effetti collaterali vengono detti quasi di sfuggita. Poco importa che sia fastidiosa, interrompendo film, partite o show televisivi. E poco importa che per essere ancora più incisiva sfrutti il lavoro di decine di gruppi musicali che vengono resi celebri in un attimo prima di rientrare nei ranghi dell'ignoto, o peggio in quelli delle One Hit Band, un'onta difficilmente cancellabile. Questo ovviamente quando non si sfruttano biecamente canzoni immortali, come è successo per pezzi come Here Comes the Sun dei Beatles o Should I Stay, I Should I Go dei Clash.
Ospite di Radio Zainet, Lorenzo Marini, art director, scrittore e pluripremiato pubblicitario, autore tra l'altro di questo libro non a titolo perché scritto da un art director. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie mille.
Vai Lorenzo con le domande.
Sì, ecco, come prima domanda volevo chiedere al nostro ospite se il linguaggio pubblicitario può essere definito simile al linguaggio artistico. Quello che appunto volevo chiederle è se la pubblicità in certe sue forme può essere considerata arte.
Da un certo punto di vista sì, perché la pubblicità è una forma espressiva artistica e dall'arte ha preso molte cose, così come poi l'arte si è rifatta con la pubblicità negli anni 60 con pop art. Però da un punto di vista concettuale no. La differenza tra un artista e un creativo è questa: un artista usa la fantasia per fare quello che gli viene, un creativo pubblicitario usa la sua abilità artistica per vendere, e dunque ogni messaggio che noi facciamo è finalizzato alla vendita. In questo senso non c'è niente di artistico, è tutto molto commerciale. Se vogliamo definire un po' di artisticità, se vogliamo trovarla nella pubblicità, c'è nel 50%. Diciamo che la pubblicità, il pubblicitario, è un lavoro come il funambolo, uno che cammina su un filo in eterno equilibrio tra poesia e mercanzia.
Sì, avevo anche un'altra domanda, una curiosità, diciamo. Il compito del pubblicitario è quindi quello di convincere le persone di avere dei bisogni, sostanzialmente, che poi in molti casi sono dei bisogni che magari non avrebbero realmente, ma proprio la pubblicità deve comunque spingere ad acquistare, quindi convince le persone che ci sia un pezzetto di felicità acquistabile attraverso un dato oggetto di consumo. Non crede che questo sistema comunque lavori fondamentalmente sulla frustrazione, no? Quindi volevo sapere se tra i pubblicitari c'è mai stata una forma di autocritica di fronte al fatto che comunque il miglior consumatore è la persona per certi aspetti infelice.
Allora, questo è un luogo comune da sfatare, nel senso che si pensa che la pubblicità ci induca a comprare cose che noi non vogliamo comprare. È un retaggio di una visione degli anni 70, dove addirittura il nostro lavoro si chiamava I persuasori occulti, mentre si è scoperto che di occulto non c'è niente. Noi abbiamo visto che possiamo proporre mille prodotti non necessari, ma il consumatore sceglie quello che è più vicino a lui, al suo modo di vivere, al suo stile di vita. Cioè, se tu vuoi vendere un costume due pezzi e va di moda l'intero, puoi fare tutte le campagne che vuoi, il consumatore fa le sue scelte. E le donne, le ragazze hanno messo la vita a bassa non perché la pubblicità ha deciso, ma perché un insieme di linguaggi, segni, cultura ha riscoperto gli anni 70, ma non è la pubblicità è l'atto ultimo, è la punta dell'iceberg che appare solo per un quinto, i quattro quinti sono tutti, sono i nostri movimenti culturali e sociologici, cioè quando non va più di moda stare in città e ritorniamo alla campagna, allora il Mulino Bianco dice mangia sano, torna alla natura. Se adesso non dice più è solo perché non va più di moda andare a stare in campagna, cioè noi monitoriamo i comportamenti delle persone, della società, dei gruppi e su questo costruiamo i nostri messaggi, cioè è come se noi fossimo dei surfisti, ci sono delle onde e noi cavalchiamo le onde. Ti faccio un esempio, adesso va di moda avere i denti bianchi, gli attori di Hollywood, le attrici, i cantanti, non lo so per quale motivo, va di moda avere i denti bianchi, giusto? Se noi 10 anni fa avessimo fatto una pubblicità per un dentifricio sbiancante o avessimo fatto una campagna collettiva per i dentisti dicendo andate, no, venite a farvi sbiancare i denti, non avrebbe avuto successo. Se lo facciamo adesso ha molto più successo perché trova terreno fertile, dunque possiamo dire che la pubblicità ha successo quando incarna la sociologia del momento. Adesso va il nero, il colore nero non l'ha deciso la pubblicità, è che torno negli anni 80 e ho deciso il nero, allora il cioccolato è tutto nero, il peperoncino, il magnum è nero, il cioccolato al cacao, non va più di moda il cioccolato al latte. Negli anni 80 andava di moda la rucola e le spalline, negli anni 90 lo yogurt e le linee morbide. E dunque ogni decennio c'è un cambiamento, non è la pubblicità che lo crea, questo è come pensare che il surfista crea l'onda, è il suo contrario.
Le facciamo fare un'ultima domanda perché so che ha un impegno ed ha fretta. Vai Lorenzo.
Sì, quindi lei sostanzialmente dice che afferma che la società rimane indipendente di fronte alla pubblicità ed è invece la pubblicità che si adatta alle necessità della società.
Dico che c'è un rapporto mutuo, cioè io influenzo te che influenzi me. Da un certo punto di vista quello che dicevi prima è vero, cioè noi siamo pieni di necessità non necessarie, non è la pubblicità, tu non avevi bisogno dell'iPod prima di sapere che questo esistesse, è che c'è un modo per portarti, per scaricarti la musica senza comprare un CD, un album, tu non avevi bisogno del CD prima quando c'era il vinile e dunque non avevi bisogno del televisore a colore quando c'era il bianco e nero, così come non avevi bisogno del televisore ultrapiatto al plasma che tanto occupa lo stesso spazio, quindi noi siamo pieni di scelte irrazionali ed emotive. È vero che siamo infelici e che compriamo la merce solamente perché abbiamo confuso la felicità col piacere. L'atto dell'acquisto allo shopping dà solo piacere. È un po' come il rapporto sessuale e l'amore. L'atto sessuale fisico dà piacere, amare è un'altra cosa.
Beh, direi che questa è la conclusione migliore per questo intervento. Ringraziamo Lorenzo Marini di essere stato con noi oggi a Radio Zaino.
Ringrazio voi, vi bacio. E c'è una raccomandazione che faccio: quando vedete una pubblicità brutta, spegnete il televisore. Quando c'è qualcosa che non vi piace, non comprate quel prodotto. La pubblicità è sia buona che cattiva, sia funzionale che inutile. Il fatto che ci siano pubblicità stupide o brutte o ignoranti è un po' come l'oro finto, non toglie valore all'oro vero.
Grazie ancora anche per questa chiusura, a presto.
Grazie a voi, ciao, baci, ciao.
Ci fermiamo e poi torniamo a Radio Zainet, ma prima andiamo ad ascoltarci un altro capisaldo della pubblicità di questi tempi, James Brown con Sex Machine, che è stata colonna sonora di ben 2 spot pubblicitari, Pannolini e Macchine del Caffè.
Zainet, la scuola che fa radio. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, I like a sex machine, you got to have the feeling, sure your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up. Thank you.
listen, you got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up,
get on up,
stay on the scene.
Get on up,
like a sex machine.
Get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up.
Bobby, should I take him to the bridge?
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge? Machine. The way I like it is the way it is. I got mine,
dig it,
he's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time here.
Go ahead.
You want to hear it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Machine,
get on up,
get up,
get on up,
taste,
get on up,
a piano,
get on up,
taste,
get on up,
a piano,
get on up.
Lorenzo, una bella chiacchierata questa con Lorenzo Marini, un noto pubblicitario. Tra l'altro, vi dico anche per chi lo ricorda, magari tu sei giovane, ma pluripremiato per una pubblicità molto famosa qualche anno fa, di una pasta che azzittiva gli italiani. Questa era, non faccio nomi, ma insomma, questa era una pasta molto famosa, una pubblicità altrettanto famosa. Lorenzo, cosa vuoi aggiungere?
Beh, sicuramente è stata interessantissima la chiacchierata con il nostro ospite. Devo dire che effettivamente a me personalmente fa sentire in crisi l'idea che i miei gusti e le mie i miei interessi in realtà posso scoprire che per certi aspetti non sono sinceri, ma sono, diciamo, frutto del momento storico in cui vivo e di certe mode che si sviluppano, perché noi quando diciamo la parola moda pensiamo subito alla moda intesa come il tipo di vestito che si indossa o il tipo di musica che si ascolta. In realtà la moda, cioè la tendenza, è un meccanismo che investe qualsiasi ambito di interesse, per cui, come diceva il nostro ospite, anche il fatto che adesso vada tanto di moda il cioccolato fondente perché ritornano gli anni 80, dove i colori scuri e certi tipi di prodotti erano appunto considerati di moda. Per cui alla fine davvero dai nostri gusti alimentari, gusti culturali, gusti estetici è tutto dominato dalla comunicazione pubblicitaria. Adesso non so se sono d'accordo con il nostro ospite quando dice che in realtà non è la pubblicità che ci fa sentire dei bisogni che in realtà non abbiamo, ma è la nostra società che, offrendo continuamente nuovi beni di consumo, ci illude del fatto che acquistando un dato nuovo oggetto noi saremo più felici. In realtà io penso che la pubblicità, con il suo linguaggio persuasivo, abbia delle responsabilità, nel senso che non credo sia vero che la pubblicità fa solamente un lavoro di rilevazione del gusto generale e di comunicazione. Penso che la pubblicità sia davvero uno strumento di potere.
E tornando a quello che era un po' l'amo che ci aveva buttato la nostra scheda all'inizio della trasmissione, anche questo binomio musica-pubblicità se ne fa un gran parlare, soprattutto perché sono molto inflazionati soprattutto i brani dei Beatles in questo periodo. E un altro pubblicitario, Gavino Sanna, dice: sintomo di una carenza di creatività quando si fa troppo ricorso a questi brani celebri.
Sicuramente sintomo di una carenza di creatività da parte dei pubblicitari che ricorrono, diciamo, a delle musiche o anche delle immagini che sono, come dire, già provate, perché se una canzone è già famosa siamo sicuri che nel momento in cui viene ascoltata da qualcuno cattura subito l'attenzione, quindi, come dire, un'arma già testata. D'altronde io trovo particolarmente triste il fatto che alcuni brani storici del rock internazionale, per esempio, vengano poi utilizzati per pubblicizzare i pannolini. Non perché ne faccia una questione di tipo moralista, ma perché mi sembra proprio che la televisione abbia la televisione, in questo caso perché parliamo di spot televisivi, abbia la capacità di analizzare qualunque cosa, per cui se l'obiettivo è vendere dei pannolini, poco importa se utilizzerò una canzoncina per bambini o un brano del rock, un famoso brano della storia del rock, l'importante è incrementare le vendite. In questo modo davvero tutto è uguale a tutto, mentre credo che di fronte a certe manifestazioni della cultura, come possono essere appunto alcuni pezzi musicali, bisognerebbe avere un rispetto diverso.
Beppe Severnini, che tra l'altro noi abbiamo già intervistato a Radio Zainte, si è divertito in un articolo sul Corriere della Sera a fare un gioco di abbinamenti possibili. Putin potrebbe usare Back in the USSR dei Beatles, mentre l'Italia potrebbe utilizzare All Together Now, l'inno dei precari italiani 8 Days a Week, Every Little Thing per le nanotecnologie, e Yesterday, pubblicità della pillola del giorno dopo, e questa è molto carina, The Long and Winding Road, pubblicità della Salerno Reggio Calabria.
Forse la cosa più interessante di questa satira è il fatto che veramente si vede come nella nostra società tutti hanno bisogno di pubblicità. La pubblicità non è sfruttata solamente dalle marche di detersivo o dalle case che producono automobili o altri beni di consumo propriamente detti. Anche, per esempio, Putin, no? Anche i precari, per far sentire la loro voce, oggi devono sfruttare dei linguaggi che sono quelli pubblicitari, perché oggi siamo talmente assuefatti a questo tipo di comunicazione diretta ed immediata che il confronto dialettico è stato totalmente sorpassato dal monologo pubblicitario in cui ognuno tenta di vendersi.
Intanto vorrei salutare Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea, autore di un bel articolo sull'ultimo numero, quello di dicembre di Zainet, sì, sulla pubblicità, proprio su questo argomento. E poi non so se i Nirvana abbiano mai fatto da colonna sonora per qualche prodotto, di sicuro sono i protagonisti del flashback odierno di Radio Zainet 1992.
Legato alla musica. Ragazzi, siamo lieti di informarvi che questo fine settimana ha compiuto gli anni uno dei batteristi più invidiati del momento. Stiamo parlando di Dave Grohl, batterista alla corte di Kurt Cobain e dei suoi Nirvana, che ha compiuto 23 anni. Pensate che solo un anno e mezzo fa il batterista di Washington lasciò gli Scream per unirsi agli allora semi sconosciuti Nirvana, che da pochissimo hanno pubblicato il loro secondo album, Nevermind, scalando le classifiche di tutto il mondo. E allora ascoltiamoceli con il loro singolo Smells Like Teen Spirit. Loro sono i Nirvana.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato la famosissima Smells Like Teen Spirit di Nirvana. I Nirvana si formano nel 1986 ad Aberdeen, vicino Seattle, nello stato di Washington, per iniziativa di Kurt Cobain e Chris Novoselic, due ragazzi attirati dalle sonorità dure del punk e dell'hard rock. Il primo album, Bleach, che si dice realizzato con scarsi mezzi economici, è di chiara derivazione punk e abbozza la formula melodica che poi diventerà caratteristica della band. L'uscita dell'album è seguita da un tour americano caratterizzato da comportamenti violenti e da un poco fortunato tour europeo, durante il quale Cobain inizia a manifestare problemi di depressione e di droga. Al ritorno in patria, Nirvana trovano in Dave Grohl il loro batterista ufficiale. Nel frattempo la Geffen accoglie sotto la propria ala i Nirvana e pubblica con la produzione di Butch Vig Nevermind, il capolavoro della band, che con un profondo sentimento di rabbia e disperazione conquista le classifiche mondiali e catapulta Nirvana nell'Olimpo dei grandi. Il successo però non migliora la situazione mentale ed emotiva del cantante, che tenta il suicidio nel marzo del 1994 con un cocktail di alcol e pastiglie. Un mese dopo il cantante porta a termine il suo disegno suicida e si spara con un fucile nella sua casa di Seattle, decretando di fatto la fine dei Nirvana.
Fine della puntata. Allora salutiamo Lorenzo che è stato con noi. Ricordiamo Lorenzo del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
Un saluto naturalmente va a tutti i nostri ascoltatori. Da parte mia, Simona Neri, l'appuntamento con Radio Zainet è a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.